E questa mattina vogliamo aprire la parola del Signore, la Bibbia, nel Vangelo secondo Luca e leggere dal capitolo 7 i versetti dall'1 al 10. Luca, capitolo 7, i versetti dall'1 al 10. In questo periodo sto facendo un po' salti e voli pindarici dall'Antico al Nuovo Testamento, però il tema rimane sempre lo stesso, incontri con Gesù, e questo è un altro resoconto di una persona che si incontrò con Gesù, in questo caso un centurione romano. Dopo che egli ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che lo ascoltava, entrò in Capernaum. Un centurione aveva un servo a lui molto caro che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa. Quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui, e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: va, ed egli va; a un altro: vieni, ed egli viene; e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui, e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Fin qui la parola del Signore. Quello che voglio dire questa mattina prende spunto dalle parole con le quali Gesù conclude questo episodio, dicendo che in quest'uomo, affermando che in quest'uomo vi era presente una grande fede. Ma se noi vogliamo studiare qualcosa e comprendere qualcosa, è bene che guardiamo ciò che è evidente, ciò che è grande, no? Se vogliamo studiare una cellula, come è fatta, possiamo certamente prendere un microscopio e guardare anche le cellule più piccole, ma se vogliamo capire tutti quanti come è fatta una cellula, guardiamo un uovo di gallina, che è la cellula più grande che c'è. Quindi possiamo vedere dove è il citoplasma, possiamo vedere dove è il nucleo, eccetera, perché in effetti è così. E se vogliamo studiare la fede e comprendere che cos'è la fede, guardiamo a questo esempio luminoso di fede, in questa fede grande, come Gesù stesso la definisce. Vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande, perché se è grande, giudicata da Gesù, chiaramente è anche autentica, e altrimenti il Signore non avrebbe espresso questo aggettivo. La fede per gli evangelici ha un ruolo centrale ed importantissimo. Può essere paragonata in qualche modo alla moneta corrente del paradiso, cioè senza fede non si entra in paradiso. O, se volete un'immagine meno prosaica e più poetica, possiamo definire la fede come la chiave che apre le porte del cielo. Per entrare in cielo è necessaria questa chiave. E se non abbiamo la fede, le porte rimarranno chiuse. Se quello che abbiamo appena cantato è vero, cioè nessun'opera di mia man, zelo, pregi, tutto è van, né rinuncio, mio Signor, nulla può placare il cuor, né il peccato cancellar, solo Tu mi puoi salvare. Se è vero quello che abbiamo espresso in poesia, cantandolo poco fa, allora Dio non accetterà da parte nostra alcunché, nessuna offerta, nessuna opera, nessun culto, nessuna preghiera, nessun canto, nessun sacrificio, se nel nostro cuore non è presente la fede. Domenica scorsa abbiamo parlato dell'azione temeraria di Nadab e Abiù, che volevano offrire a Dio l'incenso che lui stesso aveva ordinato che si bruciasse sull'altare dei profumi, ma che lo fecero in modo scorretto, senza preoccuparsi di ubbidire a Dio, e quindi, da questo ne comprendiamo, senza la fede, e furono da Dio giudicati. Abele offrì un sacrificio più eccellente di quello di Caino perché per fede offrì e fu gradito dal Signore. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Quindi è importante davvero che noi comprendiamo cos'è la fede, che riusciamo a definirla, che riusciamo a spiegarla, che riusciamo a riconoscerla quando è presente nel nostro cuore soprattutto, e poi anche, se possibile, negli altri. E gli evangelici che credono, che confessano e insegnano che noi siamo giustificati per grazia mediante la sola fede, affermano con forza e convinzione che la salvezza, cioè la rigenerazione, il perdono, l'adozione, la santificazione, la glorificazione, non possono essere né conosciuti né sperimentati da chi non possiede la fede. Quindi tutto ciò richiede che noi definiamo con certezza e precisione cosa sia la fede, perché un errore a questo livello è fatale ed è la peggiore, la più grave fonte di inganno. Supponiamo che qualcuno vi chiedesse: sì, tu mi dici che io devo credere, ma che cos'è la fede? Come faccio a sapere se io credo o se non credo? Come faccio a sapere se ho la fede? Quali sono i segni che mostrano qual è la fede? Ecco, noi dobbiamo fare attenzione, questa è una domanda importantissima e dobbiamo essere in grado di spiegarlo. E io credo che se fate attenzione a quello che vi dirò e prendete magari qualche appunto, ma qualche parola, perché tutto sommato è tutto qui, in questo passo, è molto semplice, potreste essere in grado di rispondere chiaramente a questa domanda a chiunque ve la ponesse. E ricordatevi che è una questione centrale non soltanto per gli evangelici o per i protestanti, ma è una questione centrale per gli stessi autori della scrittura, per gli stessi scrittori. L'apostolo Paolo, se leggete questo versetto, magari prendetevi solo nota, poi lo leggete in Seconda Tessalonicesi 3 al capitolo 3, il versetto 2, lui parla di persone malvagie e chiede a questi tessalonicesi di pregare per lui affinché sia liberato da queste persone, e poi dice: perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi poiché non tutti hanno la fede. Quindi chiaramente Paolo affermava che non tutti gli uomini hanno la fede. Questo è qualcosa di chiaro, si direbbe lapalissiano, ma è chiaramente da qui impariamo già che chi è molesto e malvagio non ha sicuramente la fede. Questa è una fede definita in negativo. Ma Guardiamo avanti. Io sono sempre stato, proprio per questa ragione, interessato a identificare e definire quali siano i segni o le caratteristiche della fede autentica, e credo che quanto qua è narrato dall'Evangelista Luca ce lo chiarisca in modo davvero sorprendente. Il mio scopo ovviamente non è soltanto quello di darvi un insegnamento, ma di darvi un metro, un parametro, qualcosa mediante il quale ciascuno di noi si possa esaminare per vedere se davvero, come questo centurione romano, abbiamo la fede e soprattutto se la nostra fede è grande quanto o come la sua. Allora, quali sono i segni di una fede autentica? Quali sono i segni di una fede grande? Ce ne sono cinque. E oggi il sermone mio è di 5 punti anziché i soliti 3, quindi rischio di essere più lungo del solito, ma cercherò di contenermi, non vi preoccupate, cercherò di essere breve per ogni punto. Il primo segno è questo: la vera fede, chiaramente, si centra su Cristo. Non può esistere fede se non esiste, se non è questa fede riposta nella persona, nella parola, nell'opera del nostro Signore Gesù Cristo. La fede in Maria non è fede, la fede nel Papa. Io una volta ho sentito di una persona che diceva: tu che cosa credi? Io credo quello che crede il mio prete. E il tuo prete cosa crede? Credo che quello che crede il vescovo. E il tuo vescovo cosa crede? Crede quello che crede il Papa. E il Papa cosa crede? Crede quello che credo io. Questo ragionamento circolare, o comunque può essere sicuramente una battuta, ma essenzialmente questa idea di riporre la fiducia su un'altra persona e lasciarsi guidare da quella persona come se fosse Dio, è la condanna che Gesù ha espresso in: se un cieco conduce un altro cieco, entrambi cadranno nella fossa. L'unica luce del mondo è Cristo, e la nostra fiducia è ben riposta soltanto nella misura in cui noi la riponiamo in Lui e nelle sue parole di verità. Questo centurione aveva sentito parlare di Gesù e manda a Gesù per chiedere di intervenire nel suo problema. E quest'uomo evidentemente aveva abbandonato il paganesimo, era un centurione romano e, come tutti quanti i romani, era un adoratore delle divinità dell'antico paganesimo, del Pantheon dei romani. Ma chiaramente, anche per quello che aveva fatto, comprendiamo che era diventato un proselito, cioè un adoratore dell'unico vero Dio, un adoratore di Yahweh, dell'Iddio vivente. E quindi aveva capito che la speranza e il conforto che le divinità del mondo pagano avevano dato non erano sufficienti, non erano soddisfacenti, non potevano colmare il vuoto del suo cuore. Quest'uomo evidentemente era una persona che aveva anche dei mezzi, avrà avuto successo, avrà avuto importanza. Un centurione era un capitano, era un ufficiale dell'esercito romano. E questi uomini a volte potevano accumulare anche una certa ricchezza, perché chiaramente nelle loro battaglie e nelle loro guerre molte volte il bottino permetteva che fosse che si potessero anche e perfino arricchire. Quest'uomo perciò aveva dei mezzi e chiaramente poteva avere avuto denaro, successo, sicuramente aveva potere, ma tutte queste cose non avevano dato al suo cuore quella serenità e alla sua mente quella tranquillità, perché e comprese che aveva ancora bisogno di qualcos'altro. Doveva abbandonare la sua vecchia religione e cominciò a seguire la religione, la fede di Yahweh. Ma lì, ancora una volta, sente parlare di Gesù e riconosce la voce del pastore. Gesù ha detto proprio questo: le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono, riconoscono la voce del pastore. Evidentemente questa era una di quelle pecore smarrite che facevano parte del, non del popolo di Israele, di quell'altro gregge che si doveva riunire, che però avendo udito parlare di Gesù, avendo udito la voce di Dio nella persona di Cristo, si rivolge a Lui. Il primo segno della fede è quella che è il fatto che si centra su Cristo, che viene suscitata dalla parola di Cristo. Infatti Paolo lo dirà, che la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo, lo potete leggere in Romani 10:17, e quindi chiaramente quest'uomo avrà, probabilmente avrà sentito dire di alcune delle cose che Gesù ha fatto, del suo insegnamento, delle sue delle cose che aveva compiuto, e il suo desiderio si rivolse a Lui. Cerca Cristo e si aspetta da Lui soltanto la soluzione al problema che lo affliggeva. Qualunque altra preghiera a qualunque altra persona è un insulto a Dio. Noi non possiamo far altro che rivolgere le nostre preghiere a Cristo e le nostre suppliche a Lui soltanto. Purtroppo ancora oggi ci sono tante persone che per certi aspetti sono sicuramente delle bravissime persone. In un certo senso io vedo anche tante virtù cristiane, ma non riesco a comprendere come non si pongano il problema di leggere con attenzione la Scrittura e non riescano a riconoscere che la Scrittura ci indica che le uniche preghiere gradite a Dio sono quelle che sono rivolte al Padre nel nome del Figlio mediante la potenza dello Spirito Santo. E pregare a qualunque altra persona al di fuori di Dio nella Trinità è una bestemmia ed è un oltraggio, e lo diremo al cospetto per tutto il bene che possiamo avere dei nostri amici cattolici. Le vostre preghiere a Maria sono una bestemmia nei confronti di Dio, le vostre preghiere ad altri mediatori non possono essere ascoltate da Dio, lo diremo al cospetto di altre religioni e a dispetto di coloro che affermano che l'Iddio dell'Islam, l'Iddio del cristianesimo e l'Iddio degli ebrei sono lo stesso Dio. Purtroppo non è così. Allah non è Dio, Allah non è grande, Maometto non è il profeta. Cristo è il re dei re e il signore dei signori, l'unico e vero profeta. E quest'uomo ebbe fede perché rivolse le sue preghiere a Cristo e centrò la sua fiducia su Cristo soltanto. Il secondo segno è che chi ha la fede si orienta verso il bene del prossimo. Perché questo è un altro problema. Molte persone dicono: no, io ho fede in Dio. Ma ricordatevi che la fede in Dio è validata o comunque è confermata dalle nostre opere. E non si può amare Dio e odiare i fratelli, o non si può amare Dio ed essere indifferenti nei confronti del prossimo. E quest'uomo, chiaramente, ai versetti 3 e 4, noi vediamo che era una persona che si interessava degli altri. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Cioè, pensateci. Quest'uomo si espone, quest'uomo si mette in gioco, ma non per qualcosa di cui lui stesso avesse bisogno in prima persona. A volte quando siamo noi che abbiamo una malattia, o i nostri figli, o le nostre cose, no, più vicine, allora magari ci esponiamo e corriamo qualche rischio, ma quest'uomo aveva un servo che era malato, cioè uno schiavo. Evidentemente quest'uomo, sebbene avesse un servo o uno schiavo, lo amava, gli voleva bene, era dispiaciuto per la malattia di questo suo servitore, era certamente attaccato a lui per la fedeltà con la quale quest'uomo evidentemente l'aveva servito, eppure lo amava, non soltanto si serviva di lui o riceveva i suoi servizi, ma reciprocava affetto. E quest'uomo manda per si interessa, comprendiamo che si interessa del bene altrui. La qualità della fede di quest'uomo è mostrata dalle sue opere, ma non solo. Guardate come parlano di lui le persone che vanno a incontrare Gesù. Gli dicono: quest'uomo ama la nostra nazione, quest'uomo si è interessato a noi, ci ha costruito la sinagoga. Ora, non è che era un muratore lui era un centurione. Evidentemente costruire la sinagoga significa che aveva dato dei soldi, che aveva speso affinché queste persone avessero un luogo dove riunirsi, e quindi era stato generoso con il popolo di Dio. E queste persone dicono: ama la nostra nazione. Guardate, perciò, quest'uomo amava il suo servitore, quest'uomo amava la nazione di Israele, quest'uomo amava le persone di Capernaum e si interessa per loro affinché la loro sinagoga sia edificata. Quindi questo altruismo, questa tensione verso il prossimo, questo uscire dal nostro guscio, questo preoccuparci degli altri, questo desiderare il bene altrui, è un altro chiaro segno della fede. Dove non c'è, dove c'è egoismo, dove c'è chiusura, dove c'è io e io soltanto. Qualche tempo fa c'era la pubblicità: io e il mio magnum, cioè penso soltanto a me e ai miei piaceri. Non ci può essere la fede, anche se viene professata, anche se si sbandiera di essere dei credenti in Cristo. Secondo segno. Terzo segno: è validata da una buona testimonianza. Quindi, primo segno, cerca Cristo. Secondo segno, è altruista, è una persona orientata verso il prossimo. Terzo segno: è validata da una buona testimonianza. Quest'uomo non parla di sé, altri parlano di lui. Questi uomini, questi anziani dei giudei dicono bene di lui. Abbiamo le parole degli anziani: questa persona merita. Certo, questa gente rivela la mentalità un po' distorta della raccomandazione, no? Te lo raccomando perché lui, siccome ci ha aiutato a noi, adesso noi in qualche modo lo ripaghiamo in questo modo. Questo non è altro che paganesimo, ma le parole che vengono pronunciate da questi anziani, che non avevano veramente compreso chi era Gesù, ci fanno comprendere come quest'uomo aveva una buona reputazione, fosse apprezzato da chi lo conosceva bene. Evidentemente questo centurione era là non da poco tempo, se aveva avuto il tempo di costruire la sinagoga, eccetera, era conosciuto. Tutti quanti, appena ci vediamo la prima volta, siamo tutti belli, bravi, tutti amati, eccetera. Ma poi quando ci conosciamo un po' meglio si cominciano a vedere le spigolosità, si cominciano a vedere le cose che non vanno. Evidentemente quest'uomo però, anche dopo tempo, aveva dato prova di essere una persona per bene, una persona timorata di Dio, oltre che generosa. E le persone parlano bene di lui. L'apprezzamento, vedete, c'è una differenza tra l'apprezzamento e la popolarità. Posso fare un esempio? La popolarità è quella che noi ci guadagniamo quando diciamo le cose giuste, quando facciamo le cose giuste che fanno piacere agli altri. Pensiamo alla popolarità che il nostro Presidente del Consiglio aveva un anno fa di questi tempi, quando, avendo dato 80 euro nelle buste paghe, avendo detto certe cose, 40% e più di voti. Quella è popolarità. L'apprezzamento è un'altra cosa. L'apprezzamento è qualcosa che noi abbiamo per la persona che è nella sua natura, non tanto per le cose che ha fatto in nostro favore. E in questo caso adesso ci sono alcuni che lo apprezzano meno dopo un anno. Beh, ma il problema, e non voglio, ho usato questa illustrazione, non, sarebbe molto banale fare politica in questo modo, ma per farvi comprendere che c'è differenza tra chi ti fa piacere e quindi diventa popolare e chi invece tu apprezzi per chi egli è. Evidentemente quest'uomo era stato apprezzato, il tempo aveva fatto sì che quest'uomo avesse una buona testimonianza e fratelli, la buona testimonianza con quelli di fuori è qualcosa di assolutamente indispensabile, non soltanto per i ministri del Vangelo. Certo, Paolo dice che i vescovi devono avere una buona testimonianza con quelli di fuori affinché non cadano in discredito, ma credetemi fratelli che se la nostra fede non è validata dalla buona testimonianza degli altri, la nostra fede perde di significato e diventa un disonore nei confronti dell'Iddio che noi affermiamo di adorare. I nostri ragazzi devono essere i migliori studenti, non perché sono i più intelligenti, ma perché sono i più educati, sono le persone più rispettose. Noi dobbiamo essere i migliori lavoratori, non perché siamo i più bravi, i più intelligenti, ma perché siamo i più coscienziosi. Le nostre famiglie devono essere le migliori, non perché siamo quelli che hanno la migliore concezione delle cose, ma perché siamo timorati di Dio. Questo è il punto. E questo renderà credibile la fede, anzi mostrerà la fede come autentica e soprattutto la mostrerà come grande. E questo era il terzo segno validato da una buona testimonianza. Quarto segno, si accompagna a una sincera confessione di indegnità. Queste persone che andarono da Gesù per parlare del centurione dissero: lui è degno, lui se lo merita. Ma che cosa dice quest'uomo di se stesso? Non dice io me lo merito, io sono degno. Dice piuttosto io non sono degno che tu entri in casa mia. Solo una parola tua basterà perché questo mio servo guarisca. Cioè, in altri termini, quest'uomo ha una visione di sé che è diversa da quella che gli altri hanno di lui. Non tanto perché quest'uomo ha il piacere di denigrarsi o di buttarti a terra. No, non è questo il punto. Quando noi, per finta modestia, io non siamo nulla, siamo fango, siamo vermi di terra o cose di questo genere, molte volte noi facciamo un atto di denigrazione di noi stessi, soprattutto, e che soprattutto quando non è realmente sentita, è anche ridicola e fasulla. Noi piuttosto dobbiamo comprendere che non sono tanto le parole che contano, o di come noi ci vediamo, o come ci vedono gli altri, ma quando ci misuriamo con Dio, quando ci misuriamo con Cristo, quando ci misuriamo con colui che è l'Altissimo, come ci sentiamo? Quest'uomo, certo, se si fosse confrontato con gli altri, probabilmente anche lui avrebbe potuto pensare di sé che era accettabile, via, no? E quante volte l'abbiamo sentito? E forse qualcuno di noi lo ha anche detto. Sono peccatore, sì, ma tutti siamo peccatori, quindi se io sono peccatore, tutti sono peccatori, nessuno è peccatore, cioè nessuno è peggio dell'altro, questo è il punto. E io ho sbagliato, ma chi non sbaglia? Quindi se io ho sbagliato, tutti sbagliano, tutti siamo pari. Ma quest'uomo non ha paragonato se stesso agli altri, quest'uomo ha paragonato se stesso a Cristo e ha capito chi era Gesù. È che Gesù, dinanzi a Cristo, lui per quanto potesse essere onorato dagli uomini, per quanto potesse essere ubbidito dalle persone, per quanto potesse avere soldi, potere, tutto quello che vuoi, davanti a Cristo lui è una persona indegna. Un cristiano, non ricordo esattamente, penso che fosse Robert Murray McChain, non ne sono certo, disse: noi siamo niente di più di ciò che siamo quando siamo in ginocchio dinanzi a Dio. Cioè, come cristiani, quando siamo dinanzi a Dio, che cosa siamo? Come ci vediamo dinanzi a Dio? C'è qualcuno che si permetterà dinanzi a Dio di dire: Signore, io ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini. Io non sono un adultero, non ho mai tradito mia moglie. Io non sono un ladro, non ho mai rubato i soldi altrui. Signore, io non sono un bugiardo, non ho mai detto una bugia. Questa sarebbe la prima bugia, insomma, tra tutte quante. E cose del genere, no? Noi quando siamo dinanzi a Dio, se siamo veramente consapevoli di chi è Dio, non possiamo far altro che riconoscere la nostra miseria e il nostro bisogno di grazia. Padre nostro, che sei nei cieli, io sono sulla terra. Il tuo nome sia santificato, la tua volontà sia fatta, il tuo regno venga. Quanto a me, Signore, ho bisogno di pane quotidiano, quanto a me, Signore, ho bisogno di perdono, quanto a me, Signore, ho bisogno di liberazione. Questo è il cristiano. Quindi, quest'uomo aveva la fede autentica di quest'uomo, la fede vera e grande di quest'uomo, da che cosa è dimostrata? Dal fatto che dinanzi a Gesù quest'uomo non si crede grande, non si sente giusto, importante, prezioso. Se è Dio a dire tu sei prezioso agli occhi miei e io ti amo, è una cosa. Ma se sono io a dire Signore io sono prezioso dinanzi a te, già la cosa è diversa. Non si sente qualcosa di grande, di importante. Egli si sente ciò che è: un peccatore, indegno di ricevere la misericordia di Dio, ma che si può rivolgere a un Dio che è misericordia e che fa grazia. Quarto segno, quindi, si accompagna la fede autentica a una sincera convinzione di indegnità. E qui potremmo moltiplicare gli esempi, no? Come per esempio Davide, che quando viene raggiunto dal profeta Natan pensa di essere giusto nel suo sviamento e di poter pronunciare dei giudizi nei confronti di quell'ipotetico caso che gli è stato presentato. Quest'uomo si è preso l'unica agnella di quel suo amico, deve essere ucciso. E quando Natan gli dice: quell'uomo sei tu, si rende conto che il giudizio che ha pronunciato nei confronti degli altri era un giudizio contro se stesso. E quando prega, chiede a Dio perdono, riconoscendo la sua indegnità. Il Davide prima dell'incontro con Natan è tutt'altra persona del Davide dopo l'incontro con Natan. Ed è questa la differenza tra uno che porta il nome di cristiano e uno che cristiano lo è. Riconosce il proprio peccato e la propria miseria. Quinto punto. E ho concluso. Ultimo punto di questo passo è la fede autentica, il quinto segno della fede autentica è grande, che quando c'è la fede autentica e quando c'è la grande fede, questa genera sane intuizioni e sani ragionamenti. E qui vedete, va in contrasto con quelli che pensano che la fede è qualcosa di sentimentale, che ha a che fare col sentimento. Invece la fede autentica, quando c'è, si accompagna o comunque genera, produce delle sane intuizioni, cioè ci apre la mente di chi ha la fede è aperta, non chiusa, e dei sani ragionamenti. Dove lo vediamo in questo passo? Lo vediamo nei versetti che vanno dal 5 all'8, questa seconda ambasciata che lui manda, no? Lui vede arrivare Gesù, vede tutta sta gente che si sta avvicinando, mamma mia, sta venendo a casa, come posso accogliere Gesù in casa? E ancora una volta, per umiltà, ci manda altri dicendo: no, non sono degno che entri in casa mia. E poi, oltre a questa affermazione della sua indegnità, aggiunge un argomento. Pensate quanto quest'uomo aveva pensato. Cioè, chi ha la fede non è che si deve svitare la testa e metterla sotto il comodino. Deve usarla. Perché Dio ci ha forniti di una testa che dobbiamo utilizzare, di un cervello che non serve soltanto a tenere le orecchie uno dall'altro, uno da un lato e un altro dall'altro, ma affinché lo utilizziamo. Guardate cosa dice: io, Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te. Ma di soltanto una parola, di una parola, e il mio servo sarà guarito, perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità. Questa è l'analogia, vedete? La prima cosa, l'intuizione è che la parola di Cristo è potente, che Cristo non è una specie di mago che deve muovere le mani e toccarti perché tu possa essere guarito, ma ha compreso che Cristo è la parola incarnata di Dio, l'Onnipotente, che dice una parola e che non le distanze, il tempo e niente può opporsi alla sua benedetta e gloriosa volontà. Questa è un'intuizione. Mica tutti lo avevano capito. Vi ricordate quando c'era quel capitano dell'esercito della Siria, che era malato di lebbra, come si chiamava? In questo momento non mi viene il nome. Naaman, il Siro, che era stato, aveva ricevuto la buona notizia: lì in Israele c'è un profeta che ti può guarire, no? Che ti può guarire. E quest'uomo va lì e il profeta non va incontro a lui e gli dice: fai questo, gettati 7 volte nel Giordano e guarirai. E lui ci rimane male. Dice: ma come? Io pensavo che sarebbe venuto, avrebbe detto simsalabim o in qualcos'altro e io sarei guarito. E invece niente di tutto ciò. Quest'uomo non aveva avuto il genere di intuizione che viene dalla fede, viene dallo spirito, che invece il centurione ebbe. E quest'uomo comprese chi aveva davanti, la fede lo istruì, lo Spirito Santo lo istruì, e quindi la fede autentica molte volte ci sorprende. Questa settimana mi sono incontrato con il fratello Francesco Pollicino, abbiamo chiacchierato di tante cose, quando sono a Messina ne approfitto sempre per fare qualche passeggiata, e mi raccontava di un fratello che si trova lì a Spadafora, semplicissimo, una persona che per tutta la sua vita credo che sia stato un contadino o qualcosa del genere, che però mi spiegava: Francesco, quando parla delle cose di Dio, quando deve fare un'affermazione, è molto, ma molto più profondo di molti pastori che ho potuto ascoltare. Chi ti istruisce se non lo Spirito Santo? E quando sei nella presenza del timore di Dio, in presenza dello Spirito di Dio, quando c'è il timore di Dio, c'è anche questa intuizione. Quest'uomo comprese la potenza della parola di Cristo. E infine c'è anche un uso corretto della mente, del ragionamento. Infatti quest'uomo si permette di fare un ragionamento a Gesù, gli dice: guarda, io sono un uomo che sa che cos'è il potere, io se dico a una persona fai questa cosa, quella lo fa, il mio servo, eccetera, tu, Signore, che sei l'Onnipotente, puoi farlo senza bisogno che tu venga a casa mia. E chiaramente questo è un altro esempio della fede autentica. Quest'uomo aveva compreso la potenza della parola di Cristo, che è capace di operare a distanza, aveva compreso l'infinita potenza e autorità di Cristo su tutte le sue cose, e non solo queste intuizioni, ma anche delle sane deduzioni che derivano da una salutare generalizzazione, l'uso corretto di analogie dal mondo delle relazioni sociali, che avevano permesso a quest'uomo di rivolgersi in questo modo a Gesù. Io ho concluso, 2 o 3 parole di applicazione. La fede di quest'uomo non soltanto è vera, ci dice Gesù, ma è anche grande. E allora, noi è importante che chiediamo al Signore aiuto per distinguere tra la fede vera e quella falsa. Non tutti hanno la fede. Potrebbe darsi che questo sia vero per qualcuno che è tra di noi presente. Io non vi conosco, se fossi capace di vedere dentro il vostro cuore, avessi, no, una specie di facoltà soprannaturale, potrei dire tu hai la fede, tu non ce l'hai, tu hai la fede, eccetera. Ma io non ho questa facoltà e credo che non sia data agli uomini il potere di giudicare in modo definitivo chi ha e chi non ha la fede. Però se la fede è esplicitata da questi segni, ciascuno di noi si può misurare. Esiste una fede fasulla. C'erano persone che dice la scrittura che avevano creduto in Gesù, ma Gesù non si fidava di loro perché conosce tutto quello che è nel cuore degli uomini. C'è una fede che è solo momentanea, temporanea, che dipende dalle circostanze. Gesù dice che alcuni che ricevono la parola con gioia, poi alle prime difficoltà si allontanano e non perseverano. E la parola non produce frutto. Quella è fede falsa. C'è la fede dei demoni, che afferma delle grandi verità intorno a Dio. Anche i demoni credono che c'è un solo Dio e tremano. Quindi c'è una fede che è anche una componente emotiva. Io quando sento la parola di Dio mi emoziono. Ma rimangono demoni, perché non è accompagnata da una sottomissione della mente e del cuore alla volontà di Dio. Quindi esistono tanti tipi di fede fasulle, ma ce n'è una sola vera. E certamente 5 segni di questa fede autentica noi li abbiamo visti qui. Questa mattina esaminiamoci alla luce di questi 5 segni e vediamo se la nostra fede è centrata su Cristo, se è orientata verso il prossimo, se ha una buona testimonianza, se si accompagna a una vera e sincera convinzione di indegnità e se produce sane, buone intuizioni e corretti ragionamenti. Perché se ci inganniamo a questo livello, noi stiamo perdendo il nostro tempo e rischiamo di essere tra quelli che un giorno, quando si presenteranno dinanzi al Signore, rimarranno delusi. Signore, non abbiamo noi ascoltato 1 milione di prediche del pastore Ulfo o di chi qualunque altro pastore. E potrebbe darsi che il Signore vi dica, io non ti ho mai conosciuto. Avrai ascoltato il pastore Ulfo, ma io non mi interessa, non mica è un merito questo. Oh, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome. Non vi ho mai conosciuto. Abbiamo fatto miracoli nel tuo nome, mai conosciuti. Fratelli, esaminiamoci. Esaminiamoci a fondo e impariamo a valutare la qualità e la quantità della nostra fede. E quindi vediamo poi se c'è una fede piccola, una fede vera. E perché sì, per essere salvati non abbiamo bisogno di una grande fede. Gesù l'ha detto, un granello di senape. E in fondo, a volte quando la fede è piccola, noi possiamo avere anche dei dubbi se è vera o se non lo è, ma quello che è importante non è avere una grande fede, ma avere la fede, questo è importante. Ed è qui che dobbiamo cercare a fondo nel nostro cuore. E poi dobbiamo imparare anche a distinguere tra la fede grande e autentica. E questo esempio sicuramente ci aiuterà. La mia preghiera per voi e per me e per voi, è che il Signore ci doni la fede e ci aumenti la fede. Vi ricordate quella preghiera dei discepoli che rivolsero al Signore? Signore, aumentaci la fede. E forse è proprio la preghiera che dovremmo imparare a chiedere, a presentare al Signore ogni giorno. Signore, purifica la mia fede e aumenta la mia fede. Chiniamo il capo. Signore, noi abbiamo ascoltato la Tua parola e siamo presi dal timore. E ci rendiamo conto di come spesse volte la fede è presente là dove meno ce l'aspetteremmo. In un centurione romano, in una persona che non faceva nemmeno parte del popolo di Israele. Signore, veramente Tu ci istruisci con degli esempi che a volte per noi possono essere giudicati davvero improbabili e strani. Ma Ti supplichiamo, alla fine di questo semplice messaggio, che Tu ci aiuti a vedere con maggiore chiarezza all'interno del nostro cuore. Signore, dona la fede a chi non ce l'ha. Fa che Cristo divenga glorioso e prezioso e che la nostra intera fiducia sia riposta in colui che è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Fa che lo amiamo, lo apprezziamo, lo adoriamo, lo annunciamo. Fa che sia prezioso per noi, per la nostra famiglia, per i nostri figli. Fa che sia Cristo Gesù, il crocifisso, il risorto, il Re dei Re, il Signore dei Signori, l'unico sole che brilla nel nostro universo. E Ti prego anche per chi ha una fede piccola e debole, la maggior parte tra di noi, oh Signore, vienici in aiuto, vienici in soccorso, fa che essa sia aumentata, purificata, rinnovata, oh Signore, e concedici di giungere tutti quanti alla perfetta statura di uomini fatti, uomini e donne di Dio, che Ti onorano dinanzi alla Chiesa e dinanzi al mondo. Ti chiediamo queste cose per Gesù. Amen.